File 21, pagina 147. Bianca Paganini Mori. Bianca Paganini Mori, nata alla Spezia il 1 febbraio 1922, da famiglia borghese di orientamento ideologico cattolico e antifascista, deportata in Germania per motivi politici con la madre, un fratello e la sorella. Tutta la famiglia operava nel movimento Giustizia e Libertà, ma due fratelli sfuggirono alla cattura. Vive e lavora alla Spezia. È insegnante di materie letterarie in una scuola media. I tre componenti della famiglia che vennero come lei deportati furono Amelia Giardini, vedova Paganini, madre casalinga, nata alla Spezia il 30 maggio 1882, deceduta a Ravensbrück il 1 gennaio 1945, data approssimativa. Alfredo Paganini, fratello, laureando in medicina, nato alla Spezia il 16 agosto 1918, deceduto a Hersbruck, Flossenburg, il 6 dicembre 1944. Bice Paganini, sorella, impiegata, nata alla Spezia il 1 ottobre 1924. Date del primo colloquio e dell'intervista con Bianca Paganini, 17 e 18 giugno 1976. Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio il non voler ricordare quello che abbiamo vissuto lassù. Non so se non vogliamo ricordare perché il ricordare ci fa male, oppure perché pensiamo che sia praticamente inutile anche per gli altri, per il semplice motivo che gli altri non possono capire. Chiunque può parlare, chiunque può scrivere della deportazione, ma le parole non possono esprimere chiaramente quello che noi abbiamo patito, perché era una sofferenza insieme, fisica, psicologica, morale, una tale sofferenza indescrivibile, indescrivibile. Si fa presto a dire avevo fame, si fa presto a dire mi hanno picchiato, si fa presto a dire non so, ero vestita di stracci, ma quello poi che tutte queste cose comportavano, soprattutto psicologicamente, non si può esprimere a parole e lo capisce soltanto chi con noi ha vissuto. Perché noi siamo rimaste tanto legate le une con le altre? Forse proprio perché ci basta una parola per capirci. Penso invece che agli altri sia difficilissimo anche solo immaginare quella che è stata per noi l'esperienza del campo. E poi è talmente doloroso tutto quello che noi abbiamo passato, con il rifiuto di ricordare è quasi come se ci salvaguardassimo, perché quell'equilibrio psichico che noi poco per volta con grande fatica siamo riusciti a ottenere si fa presto a perderlo di nuovo ricordando. Siccome questo lo capiamo, ci rifiutiamo di ricordare. Anche i miei, ai miei fratelli per esempio, non ho raccontato altro che pochissime, pochissime cose. Prima di tutto perché hanno, specialmente il maggiore, quasi paura di sentir parlare noi due sorelle. Noi lo sappiamo ed evitiamo di farlo, più per loro che per noi. I miei non sanno quasi niente, ecco. Sì, quel poco che ogni tanto affiora per forza di cose quando il discorso vi cade su, ma poi basta. E forse credo che nessuno sappia. Di questo a noi ex deportate è stata fatta una colpa. Perché non avete mai detto niente? Ma cosa dovevamo dire? Cosa dovevamo mai raccontare? Non c'era niente da dire. Avevamo patito e basta. O c'era troppo da dire. Io sono nata alla Spezia in una famiglia composta da 7 persone, padre, madre e 5 figlioli. In ordine di età, 2 fratelli, io, mia sorella Bice e un altro fratello. Il mio papà e la mia mamma avevano vissuto la giovinezza nell'ambito di un'idea religiosa e politica. Erano tutti e due iscritti al Partito Popolare. Il mio papà aveva partecipato anche alle lotte antifasciste, vicino ai leader spezzini del Partito Popolare. Diventato poi padre di famiglia, all'ascesa del fascismo si era rifiutato di aderirvi. Aveva una sua azienda, una banca, e i soci con lui erano 2 svizzeri. La vita per noi trascorreva serena, felice, evidentemente al di fuori di quello che era l'ambiente politico. A noi ragazzi si insegnava l'onestà, l'addirittura morale, e soprattutto l'amore per la libertà. Ricordo serate intere accanto al caminetto con mio padre che ci raccontava del tempo in cui lui e i suoi compagni arrivavano di corsa in una piazza per issare un tavolo e parlare, inseguiti dai fascisti. Mia madre condivideva in pieno le sue idee e tutti e due ci descrivevano quello che i fascisti avevano fatto e ci parlavano della libertà che era stata tolta al popolo italiano. Non erano parole dette con cattiveria, devo dire la verità, erano semplici discorsi, fatti senza aizzare dentro di noi l'odio. Però ci insegnavano a capire che ci poteva essere anche un altro mondo in cui si rispettava la libertà. Quando si giunse alla grande crisi del 1933, che vide praticamente portate via dal campo commerciale tutte quante le ditte che non erano utili per il fascismo, a mio padre fu posta questa alternativa: dividersi dai soci svizzeri e iscriversi al partito fascista o chiudere la banca. Egli si rifiutò di cedere, prima di tutto perché i due svizzeri erano suoi cari amici, in secondo luogo perché non accettava nella maniera più assoluta la costrizione e non poteva aderire a un partito che non si sentiva di approvare. Perciò la sua banca venne assorbita dalla cassa di risparmio e noi cinque ragazzi con mamma e papà restammo in una condizione evidentemente non più serena. Mio padre ne ebbe un tale colpo che nel 38 si ammalò e morì. Si disse che l'aveva portato alla morte un tumore al cervello. In realtà, però, il professore che lo ebbe in cura avrebbe voluto approfondire la causa della sua malattia, perché soltanto due erano stati gli ammalati che egli aveva curato in quelle condizioni e, per strano caso, avevano avuto entrambi praticamente la stessa vita e lo stesso crollo finanziario. Insomma, mio padre morì e noi restammo soli con mia madre, un'energica, risoluta donna, la quale continuò l'opera del marito. Benché invitata più volte, essa non volle mai iscriversi al partito fascista. Si considerava donna italiana più di qualsiasi altra, perché aveva cinque figlioli e d'altra parte era presidente delle donne cattoliche, presidente di un'associazione chiamata stranamente per allora La Pace, che cercava di alleviare le sofferenze degli altri e anche presidente della Protezione della Giovane, che era una diramazione della Croce Rossa. Quando i fascisti le chiesero di porre questa società sotto il loro controllo, lei non accettò e si dimise. Intanto noi ragazzi studiavamo ed eravamo diventati quasi tutti studenti universitari. Per forza di cose eravamo iscritti alle organizzazioni scolastiche del regime, perché altrimenti non saremmo potuti andare a scuola, però non eravamo attivi seguaci delle teorie fasciste, pur non avendo altre idee politiche. Eravamo ancora troppo ragazzi e non potevamo avere evidentemente idee politiche. Tuttavia la più completa estraneità che regnava in casa verso il partito fascista era diventata anche nostra, e padre e madre ci avevano insegnato e abituato a pensare in una maniera talmente libera che non potevamo intimamente aderirvi. Scoppiò la guerra e mia madre ci portò per difenderci dai bombardamenti cui La Spezia era continuamente sottoposta a San Benedetto. Restare in città era pericoloso, anche per un altro motivo. La mia mamma era stata colpita da un terribile male al cuore, un grave scompenso cardiaco, sicché lassù ci colse l'8 settembre del 43. Fu un evento drammatico. Mi ricordo che la sera di quel giorno la piazzola del paese, la strada erano affollate e l'annunzio colse un po' tutti di sorpresa. Era un periodo piuttosto felice per noi ragazze, soprattutto perché nel frattempo si era stabilito, proprio lì nella valle, il quarto corpo d'armata. Per la prima volta vedevamo qualche ufficiale, avevamo cominciato ad avere la possibilità di fare qualche ballo, di intrecciare qualche nuova conoscenza. Ci dispiacque quasi che l'armistizio interrompesse ogni cosa, però ci demmo alla pazza gioia. Tuttavia ricordo anche un fatto: un colonnello italiano si issò sopra una sedia e disse: "Io non farei tanto chiasso, io non avrei tanta gioia, perché non so che cosa ci preparerà l'avvenire." Infatti, durante la notte, noi che eravamo piuttosto lontani dalla strada, cominciammo a sentire passare dei gran carriaggi. Mia madre si alzò, andò alla finestra e disse: "Qualcosa sta succedendo." Allora ci alzammo e ci vestimmo tutti e andammo a vedere. Stavano passando file ininterrotte di carri armati, di automezzi, di soldati tedeschi diretti verso La Spezia. La mattina molto presto, io e il secondo dei miei fratelli, Alfredo, Partimmo per la città, volevamo sapere che cosa era successo. Arrivati giusto alla foce, che è un valico che precede La Spezia, cominciamo a vedere tedeschi che, occupato il valico, fermavano le persone in divisa, toglievano le mostrine agli ufficiali, li schiaffeggiavano. A un generale sputarono addirittura in faccia. Ci fermammo e mio fratello cominciò a dirmi: torniamo indietro, bisogna portar via sta gente. Ormai alla Spezia non si poteva più andare. Quelli che arrivavano su dalla città dicevano che i tedeschi l'avevano occupata, avevano bloccato la stazione e le strade. E allora prendemmo con noi quelli che potevamo prendere e li guidammo attraverso la montagna verso Rio Maggiore, che è la stazione proprio alle spalle della nostra montagna, perché potessero prendere il treno. Questo già il 9 settembre. Subito, intanto, durante la stessa mattinata, i soldati che erano nella vallata a 50-100 metri da noi avevano cominciato a scappare. Avevano saputo quello che stava succedendo, che i tedeschi caricavano e portavano via su camion i militari, prigionieri. E allora, bisogna che dica la verità, tutte le case del paese si aprirono. Chi dava una camicia, chi un paio di scarpe, chi una giacca, chi un paio di calzoni a questi poveri ragazzi e qualche soldo. Anche per il viaggio, li si accompagnava per un tratto, gli si insegnava la strada dei boschi affinché evitassero la strada principale. Cercammo tutti immediatamente di aiutarli. Mio fratello Alberto, il maggiore, era tenente degli alpini a Brunico. Il 9 settembre si trovò con l'ordine di bloccare il valico. Aveva una mitragliatrice in mano e sei alpini. Pensò: da solo non ce la faccio. Vista la mala parata, scappò. Come tutti quanti gli altri. Dapprima si unì a un gruppo di alpini e di ufficiali degli alpini nel Trentino. Poi, però, sapendo che a casa c'erano quattro ragazzi con la mamma sola, cercò disperatamente di ritornare. Ci impiegò un mese, però ci riuscì. E immediatamente si mise in contatto con altre persone e gruppi di La Spezia che già conoscevamo, per esempio con il colonnello Fontana. Non solo per non obbedire alla Repubblica di Salò, ma anche per organizzare una resistenza. La Spezia era stata proprio occupata dai tedeschi. Mi ricordo che dopo neanche un mese e mezzo, si potevano vedere attaccati ai muri i manifesti del comando tedesco che comminavano, non so, una pena di morte a padre e figlio, accusati di aver rubato ai tedeschi una latta di calce. Ci si cominciò a organizzare, pochi da principio. Mamma non posso dire che fosse felice di questo, vedeva evidentemente il pericolo perché non era una sciocca, però non interferì mai in quello che volevano fare i suoi ragazzi, soprattutto il maggiore, anche perché aveva fiducia, dirò di più, non solo non si oppose, ma ci seguì. Alfredo, come soldato di sanità, era a Genova, continuava l'università frequentando il sesto anno di medicina, dopo che si furono costituiti i primi nuclei di partigiani. Ai primi di gennaio venne via da Genova e si unì anche lui a quei gruppi. Ma più delicato di salute non salì subito sulla montagna e preferì aiutare il fratello e gli altri da casa, anche perché casa nostra, San Benedetto, che si trova proprio al limite del bosco, si prestava bene per aiutare i partigiani. Passavano praticamente tutti da lì, quelli che dovevano andare in montagna, e lì venivano accolti. Gli si dava da mangiare quel poco che avevamo. Alfredo li accompagnava, poi ritornava giù. Noi ragazze si faceva quel che si poteva, gli si preparava da mangiare, gli si puliva. Eravamo proprio ragazze allora. C'era un posto di blocco alla foce e un posto di blocco proprio a San Benedetto. E il bello sì è che in mezzo a questi posti di blocco noi giravamo impunemente. Bice, per esempio, che era impiegata a un pastificio di La Spezia, molto spesso la sera arrivava su con un camioncino sul quale c'erano farina e pasta e faceva passare il posto di blocco senza che nessuno dicesse niente al camioncino con quella farina e quella pasta che poi arrivavano in montagna. Ricordo che una volta io salii su con tre o quattro bombe a mano nella borsa e la borsa me la portò un repubblichino. Come pesa sta borsa? Sa, ho trovato delle castagne, delle patate e me la portò lui fino a casa. Altre volte scendevamo in città a prendere dei chiodi da mettere nelle strade in cui sarebbero passati gli automezzi dei fascisti e dei tedeschi. Attraverso i posti di blocco noi passavamo impunemente perché ormai ci conoscevano. Verso marzo, aprile, i nuclei si organizzarono meglio. I miei fratelli facevano parte delle formazioni Giustizia e Libertà della quarta zona operativa, a capo della quale era il colonnello Fontana. ma c'erano altre formazioni come la Brigata Garibaldi Muccini che operava verso Sarzana. C'era bisogno ormai di persone che sapessero curare i feriti e Alfredo, studente del sesto anno di medicina, cominciò a fermarsi anche lui in montagna per cercare di predisporre un servizio di assistenza. Alla fine di giugno venne giù perché c'era bisogno di medicinali e il 2 o il 3 di luglio scese in città. Gli avevano promesso che gliene avrebbero dati una spiata, non lo sappiamo. Fatto sta che partì da San Benedetto e arrivò in piazza Garibaldi. Qui, prima che meno male, entrasse nella farmacia dove era già pronto il pacco per lui. Lo arrestarono. La notizia del suo arresto giunse subito su. Mia madre, strano a dirsi, mentre era sempre piuttosto malaticcia, con il suo scompenso di cuore, avrebbe dovuto condurre una vita molto calma, molto serena. Quel giorno sembrava quasi ritornata alla primitiva energia. Non pianse, non si disperò, ci disse: "Ragazzi, ripuliamo la casa." In casa non c'era quasi niente di compromettente e pericoloso, perché i miei fratelli non vi lasciavano niente di quel genere, è ovvio. C'era però una divisa della decima MAS perché la sera prima era passato da noi un militare che prima di andare in montagna si era spogliato della divisa e ce l'aveva lasciata. E allora la divisa fuori di casa. Poi c'erano dei fucili, ma fucili da caccia, nostri. Però mamma disse: sarà meglio portarli via. Chissà cosa potrebbero pensare, a parte il fatto che sono fucili di valore, magari se li prenderebbero. Infine chiamò mio fratello, il minore, che era proprio un ragazzino, aveva 15 anni, e gli disse: figliolo, va dove vuoi, ma qua in casa, perlomeno per qualche giorno, non ti far vedere. Prima ancora avevamo avvertito in paese che nessuno si avvicinasse alla nostra casa perché sarebbe stato pericolosissimo. E poi aspettammo. Passò tutto il giorno e non successe niente. Intanto, durante la giornata, poco per volta erano arrivate notizie che Alfredo era stato portato al comando delle Brigate Nere, da lì al comando delle SS e la sera in prigione. Aspettammo. Mamma aveva detto: è inutile che noi scappiamo, siamo tre donne. Io ho 63 anni, voi siete ragazze. Io avevo 21 anni, mia sorella 18. Non ci faranno nulla. Andammo a letto con un'ansia terribile. Verso mezzanotte cominciammo a sentire sulla strada che conduceva alla casa dei passi. Eccoli, mia madre disse, eccoli. Calme, perché se stiamo calme, se siamo serene, riusciremo a esprimere con maggior chiarezza quello che vogliamo dire, a dare l'illusione che qua non c'è mai stato nessun altro che noi. Ma lei poteva essere calma, io giuro calma non ero. Bussarono alla porta, mia madre andò ad aprire. C'erano tre repubblichini, uno dei quali era il capo dei repubblichini della zona, un certo Gallo, che fu poi preso prigioniero e fucilato, e insieme con loro cinque SS. Tre ufficiali, fra cui un tenente e due soldati, cominciarono a chiedere degli uomini. Uomini non ce n'è. Mia madre ci aveva ordinato di rispondere così. Uno è militare, spiegò lei, e non ne ho più saputo niente. L'altro è all'università di Genova, dove fa il sesto anno di medicina e il piccolo è da amici. Per 5 ore perquisirono la casa da cima a fondo. Non trovarono che dei libri, come la storia della rivoluzione russa, Disobbedisco di Giuliotti, la storia di Cristo di Papini, che presero per libri antifascisti. Fra l'altro erano anche perfetti ignoranti. Davanti alla Divina Commedia, con le figure del Dorè, chissà perché dissero: che roba, che schifo. Da ultimo trovarono lettere indirizzate a mio padre da un amico svizzero, ma lettere scritte da 5-6 anni, nelle quali non c'era altro che dimostrazioni di affetto, di simpatia e il racconto di quello che lo scrivente faceva della sua vita. Non so che cosa credettero, forse le presero come le prove di una specie di contatto con stranieri. Insomma, alle 5 del mattino partimmo con loro. Devo premettere che i partigiani erano stati avvertiti che Alfredo era stato preso e avevano preparato una specie di, come posso dire, di agguato. Se vengono e portano via le donne, salviamo perlomeno loro. Ma ci presero per donne di malaffare che avessero fatto una passeggiata coi tedeschi e non ci fermarono. Ci conoscevano, ma si erano dovuti tenere nascosti perché la strada era sorvegliata e i poverini non ci riconobbero, perlomeno. Questo ci dissero in seguito. Fummo portate alla Spezia, nelle carceri. Nelle carceri trovammo, arrestate nello stesso giorno, però in città, la signora Stanzione e sua figlia Mirella. Il figlio era stato preso anche lui durante la giornata e insieme con noi erano stati presi altri, come l'avvocato da pozzo, alcuni dottori, un ingegnere, mi pare. Fu fatta una specie di processo, subimmo 20 giorni buoni di interrogatori. Chi patì più di ogni altro fu mia madre, perché più di ogni altro, più di me e mia sorella, venne interrogata. La martellavano continuamente perché volevano sapere da lei dove erano i suoi figli, dove erano i banditi, assassini, delinquenti. E mia madre non sapeva, non sapeva niente, così come rispondevamo noi. Una volta sola ci fecero vedere mio fratello ed era in condizioni pietose, tanto che mia madre, quando ritornò in cella, si sentì molto male. Non lo rivedemmo più. Pagina 156, fine, file 21.